E ben ritrovate, ben ritrovati su Congiunzioni. Siamo alla 19ª puntata su Radio Blackout 105.250, il programma sulla salute e la cura. Vi diamo i numeri per scriverci, contattarci nel corso di questa prima puntata del nuovo anno. Messaggi al 346-6673-263 e chiamate allo 011-2495-669. E niente, grazie per continuare a seguirci e speriamo anche quest'anno di riuscire a portarvi le ultime sulla salute e la cura che insomma, che si disperdono nell'etere.
All by loving Ella, estou de olho nela. Opa, lá vem ela, estou de olho. Não me olhe, não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de vê-la passar. Oba, oba, lá vem ela, estou de olho nela.
Rieccoci su Congiunzioni e iniziamo subito la puntata di oggi commentando lo studio italiano uscito qualche giorno fa. In cui viene detto che sono le polveri sottili e non l'inquinamento in generale a influire su contagi e mortalità. È uscito questo articolo su Il Fatto Quotidiano appunto che racconta di quanto sostiene questo studio, ossia la proteina che protegge l'organismo dai danni delle polveri sottili è la stessa che favorisce l'azione dannosa del SARS-CoV-2. E questo studio è stato portato avanti da Mauro Minelli, immunologo e visitor professor di immunologia clinica dell'Università di Studi Europei Jean Monnet, con la dottoressa Antonella Mattei, ricercatrice di statistica medica presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila. Lo studio afferma che non è l'inquinamento atmosferico, generalmente inteso, una delle cause della maggiore incidenza dell'infezione sulla popolazione mondiale, ma gli effetti dell'esposizione delle persone al PM2.5, ossia un mix di polveri sottili prodotte da industrie, veicoli e altre sorgenti, con particelle dal diametro inferiore uguale a 2,5 micron, cioè millesimi di millimetro. Ecco, abbiamo pensato di commentare questo articolo, questa notizia con il comitato Torino Respira e ora ci metteremo in collegamento con loro.
Ciao Beppe, ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao. Vabbè, grazie intanto per essere con noi a Congiunzioni. Avevamo trovato interessante questo articolo che era un po' diverso rispetto agli altri che riguardavano sempre il rapporto tra il Covid e l'inquinamento atmosferico. Ci ricordavamo infatti di quegli studi che dicevano che il Covid viaggiava sulle particelle di particolato e che quindi insomma i posti più inquinati con il più alto tasso di PM10, come lo è anche Torino, avrebbero avuto anche un'incidenza di casi di Covid anche maggiore, mentre invece questo studio qua praticamente afferma che la proteina, ecco, che protegge i polmoni dalle particelle di PM2.5 sarebbe anche la proteina che permette appunto l'introfularsi del Covid nel nostro organismo. E tipo si diceva quindi che sì, sempre le persone che vivono in luoghi dove l'organismo ha dovuto imparare a difendersi dal PM2.5 sono quelle più a rischio per quanto riguarda il contagio da Covid-19, e anche ad esempio che non so, i bambini sono così poco sensibili ai contagi perché loro non hanno ancora sviluppato l'enzima di questa proteina qua. Ecco, noi volevamo chiederti quindi insomma di parlarci un po' di questa cosa, ovviamente per come hai voglia di farlo, queste particelle PM2.5 rispetto anche a come si misura l'inquinamento dell'aria.
Sì, allora non entro nella questione degli articoli scientifici perché a parte non è il mio mestiere, ma c'è ancora molta, come dire, cautela prima di andare a, ci vogliono degli anni, insomma, prima di riuscire a dare delle delle analisi fondate su come si sia mosso il Covid. Sicuramente una cosa che già si sa dell'inquinamento atmosferico, che funziona da infiammante, quindi si somma a tutta una serie di patologie che una persona può già avere.
Certo.
E quindi magari è già a rischio di ammalarsi per conto suo, il diabete, l'ipertensione, eccetera. Gli inquinanti aggravano sostanzialmente questa situazione, e quindi quello che sembra invece accertato anche nel caso del Covid è che si sommi l'inquinamento chiaramente anche alle patologie della persona e quindi anche a questo virus, e quindi chiaramente le zone più inquinate fanno sì che le persone siano più a rischio. Poi se sia la proteina, quali possa essere il meccanismo, verrà chiarito, ma è abbastanza evidente che una correlazione di questo tipo ci sia, e infatti la pianura padana è stata uno dei luoghi più colpiti.
Certo. E senti, tu appunto fai parte di questo comitato Torino Respira, che immagino sia appunto cerchi di monitorare la salubrità dell'aria nella nostra città. Volevo chiederti appunto come siamo messi qui a Torino, che tipo di politiche sono state fatte su questo tema, e quali cambiamenti sono occorsi dal periodo in cui era tutto chiuso, come il primo periodo della pandemia, quando l'Italia era in lockdown pressoché, diciamo, totale. E insomma, sì, ecco un po' questo.
Sì, noi siamo un comitato che esiste da qualche anno e abbiamo l'obiettivo di fare sensibilizzazione e informazione su questo tema della qualità dell'aria. Uno dei problemi, dei grossi problemi che bisogna affrontare, è quello che è un tema che non è così facile semplificare. Spesso i media, ma anche la politica, tendono a trattarlo in modo semplicistico. È un tema importante, i numeri ce lo dicono, si parla di 90.000 morti all'anno in Italia per l'aggravarsi di patologie appunto a causa dell'inquinamento atmosferico, e anche un tema che non ha una facilissima soluzione, nel senso che quello che si poteva fare, ed è indubbiamente stato fatto negli ultimi anni, perché rispetto a 20 anni fa l'inquinamento è sceso, quello che si poteva fare facilmente, ovvero togliere lo zolfo dalle benzine piuttosto che intervenire sui filtri dei camini, delle fabbriche, eccetera, è stato fatto. Ora il grosso passo dovrebbe avvenire tramite un cambiamento di abitudini delle persone, e questa è una parte molto complicata. Da una parte, perché parlare di riduzione dell'uso dell'auto, immaginate soprattutto a Torino, città Fiat per antonomasia, è molto complicato, sia perché i cittadini non hanno tanta voglia, sia perché è un tema politicamente molto scomodo, e quindi tendenzialmente si tende a negare, e purtroppo anche istituzioni, insomma, che dovrebbero essere dedicate alla salute delle persone lo fanno, si tende a minimizzare quello che è l'impatto del traffico.
Interrompo, scusami, ho anche la mascherina, quindi forse arriva più l'eco che la voce. E, ad esempio, sulla questione della diminuzione del traffico, c'è però una contraddizione enorme tra quelle che sono, cioè, diciamo, quelle che sono le disponibilità dei mezzi pubblici a Torino, soprattutto in un periodo in cui prendere i mezzi pubblici fa molta paura, e comunque l'impegno delle persone che bene o male devono andare a lavorare con la macchina, quindi cioè, questo penso che sia anche un nodo che forse va un po' al di là del, diciamo, delle buone abitudini dei cittadini, che sicuramente, come dire, non che noi abbiamo una coscienza ecologica così spiccata, però ci sono anche forse delle difficoltà, cioè di tipo materiale, proprio perché appunto vuoi che non ci sono i mezzi, vuoi che sono intasati, i collegamenti sono quelli che sono, e quindi privarsi ad esempio della propria macchina può essere fortemente limitante, ecco, nel corso della giornata.
No, assolutamente, infatti questo è un altro tema fondamentale, nel senso che poi le persone che magari vivono in periferia, che hanno meno possibilità di avere un'auto più ecologica, sono anche quelle purtroppo più colpite anche poi dalle questioni ambientali, quindi il tema ambientale e il tema di giustizia sociale sono strettissimi, sono legati, ed è anche uno dei punti di vista che Torino Respira porta avanti, che spesso vengono considerati slegati. Proprio per questo dico che è fondamentale un cambio culturale e anche un apporto da parte dell'amministrazione che sia radicale. Proprio quello che dicevi tu, nel momento in cui io immagino che la soluzione possa essere avere solo auto elettriche, significa che faccio una politica che incentiva a parte il ricambio di auto, e quindi torna a essere a favore di chi le auto le vende, ma chiaramente favorisce quelle fasce della popolazione che se lo possono permettere, mentre invece una politica per il trasporto pubblico è una politica molto più democratica, soprattutto un trasporto pubblico di qualità che arrivi capillarmente anche nelle periferie o che raggiunga le aree lavorative fuori dalla città, come anche le politiche sulla ciclabilità, che spesso vengono anche irrise da buona parte anche dei giornali, in realtà sono delle politiche molto più democratiche, perché permettere a una persona di utilizzare una bicicletta, che ha un costo di ingresso, di acquisto molto più basso, è una politica molto più democratica ed è uno dei cavalli di battaglia di molte città, ad esempio sudamericane, che su questo hanno basato la trasformazione e anche un riequilibrio sociale molto forte.
Certo, senti, volevo chiederti poi, ma la questione della qualità dell'aria, perché spesso si pensa, come dire, a cioè alla salubrità dell'aria come un qualcosa che diciamo non ci tocca nell'immediato, che comunque rimane al di fuori di una nostra percezione quotidiana. Invece, cioè, faccio ad esempio, cioè il mio esempio, no, che mi sono trasferita a Torino, ma non sono di Torino, e comunque sento l'aria pesante, è un qualcosa che posso dire che entra a far parte poi di come anche mi vivo la giornata, ecco, il fatto di dover attraversare anche determinate zone che sono estremamente inquinate, penso ad esempio a Piazza Baldissera. Insomma, volevo chiederti un po', secondo te, secondo le persone che fanno parte anche del comitato, quanto la qualità dell'aria verrà sempre più percepita come un qualcosa di irrinunciabile e che potenzialmente può essere anche alla base di mobilitazioni. Non so, mi viene in mente che l'11 gennaio c'è stata una protesta a Belgrado che ha chiamato in strada migliaia di persone, e se non sbaglio ce ne fu anche un'altra l'anno prima, sempre sullo stesso tema, perché la gente reputava che l'aria fosse irrespirabile, proprio la percepiva come tale. Quindi volevo chiederti se appunto sia un po' questa impressione che inizia a diventare, ecco, un bisogno di cui le persone sono anche più consapevoli, ecco, con ovviamente...
Sicuramente rispetto a questo forse le nuove generazioni ci danno anche un po' di speranza. Noi ci occupiamo anche di fare formazione nelle scuole proprio per far salire anche questa consapevolezza, far crescere questa consapevolezza, e i ragazzi si rendono conto, forse perché sono abituati anche adesso a dinamiche di mobilità diverse da quelle che erano quelle dei propri genitori, che è un problema oggettivo, ma tu parlavi dell'aria pesante, ma basta guardare il cielo di Torino, no? Quella striscia rossastra che è dovuta al biossido d'azoto, fa parte quasi ormai dello skyline della città, ma una giornata come questa, una giornata di sun, una giornata di cielo terso, si vede la differenza, si percepisce a occhio nudo. Il problema, secondo me, è che appunto per tanti motivi, per la complessità, per la mancanza di conoscenza del tema, un po' per questioni anche appunto, come dicevo prima, veramente le politiche, si tende anche a fare un po' di confusione. Recentemente una dichiarazione del direttore di ARPA diceva che non sono le auto, perché nel 2020 la qualità dell'aria era peggiore del 2019, parlando solo di alcuni dati, tralasciandone altri, non tenendo in conto ad esempio che il 2019 è stato un anno molto piovoso e quindi il confronto 2019-2020 non rende l'idea. Se noi prendiamo il quinquennio precedente, noi scopriamo che nel 2020, appunto grazie al lockdown eccetera, il biossido d'azoto ha avuto una percentuale del 22% in meno, il 6% di PM10, durante il lockdown addirittura, quindi nel periodo primaverile, il biossido d'azoto è sceso quasi del 50% ed è l'indicatore più sensibile al traffico, quindi la caduta del traffico l'ha fatto quasi dimezzare. È complesso perché ci sono diversi inquinanti che vanno tenuti in conto, e i principali appunto sono il PM10, il PM2.5, insomma il particolato, il biossido d'azoto e l'ozono, di cui quasi nessuno sa niente, quasi nessuno parla, che è l'inquinante estivo, ma che è anche molto, molto pericoloso. Cambiano a seconda delle stagioni per questioni climatiche, c'è l'influenza del fatto che il PM10, essendo un composto più complesso, immaginiamo una sorta di polline, se vogliamo fare un paragone, rimane molto più in sospensione in aria e quindi si sposta, e magari noi troviamo come inquinante la bruciatura della legna delle montagne che scende poi a valle. Ci sono trasformazioni che avvengono in atmosfera, quindi bisogna anche fare attenzione quando si parla degli inquinanti, se stiamo facendo riferimento alle fonti di emissione, che sono una cosa, o le concentrazioni, che dipendono invece da appunto dalla trasformazione fotochimica che avvengono. Un tema di cui pochissimi parlano è quello dell'agricoltura. L'agricoltura è ancora molto inquinante per il tipo di fertilizzanti che vengono usati, ed è una delle cause del PM10. Quindi anche durante il lockdown l'agricoltura non si è fermata, è rimasta una delle fonti di emissione, ad esempio.
E l'allevamento?
L'allevamento, perché appunto i liquami sono... sono uno delle cause della formazione del particolato per l'ammoniaca sostanzialmente che emanano, e quindi anche lì i grandi allevamenti sono sicuramente dannosi, come sono dannosi il grande traffico. Il tema forse che dovremmo mettere in campo è quello che andrebbe ripensata un po' la nostra società, anzi forse andrebbe radicalmente ripensata la nostra società, in cui forse la mega produzione non è la soluzione, in cui forse privilegiare la salute rispetto alla ricchezza potrebbe essere un buon punto di vista, e questo chiaramente mette in discussione tutte le basi della nostra società, e non è così facile dire alle persone dovete ripensare il vostro modo di vivere, perché la corsa agli acquisti, l'iperconsumismo vi sta in qualche modo rovinando la vita. Questo è purtroppo, come dire, ritorniamo su un tema che si allaccia fortemente col tema sociale, ma che in qualche modo deve essere affrontato con una presa di coscienza collettiva, e non soltanto con una norma locale o comunale, insomma. Quindi è per questo che è un tema complesso, tema che si sposa col cambiamento climatico e quindi tutta la parte di riscaldamento della terra, perché alla fine questi inquinanti di cui parliamo sono l'altra faccia della medaglia dei clima alteranti, e quindi questo si porta dietro anche poi tutto quel grosso tema lì, che si può risolvere di nuovo soltanto ripensando la nostra società.
Certo. Senti, noi ti ringraziamo molto. Volevi aggiungere qualcosa?
Ma vi volevo solo dire che se siete interessati, se siete curiosi, sul sito di Torino Respira, che è torinorespira.it, trovate anche tutta un'analisi rispetto appunto al 2020, quindi quello che è avvenuto l'anno scorso rispetto agli inquinanti. Trovate moltissimo materiale. Noi ogni anno facciamo una campagna di rilevamento del biossido d'azoto che partirà adesso i primi di febbraio, sostenuta dai cittadini, e quindi questa è un'altra cosa che ci piace dire, che ci sono dei cittadini che si attivano per fornire dati, ma anche per farsi un'idea più precisa, e quindi è un bel modo di coinvolgere anche le persone. E abbiamo sempre aperta, perché da quello nasce il comitato, una denuncia contro ignoti per lo sforamento dei limiti di legge sull'inquinamento che rimane lì. Quella potrebbe essere veramente una svolta, perché se il Tribunale di Torino decidesse di aprire un fascicolo e quindi scrivere al registro degli indagati alcune persone, che sostanzialmente sono gli amministratori locali, sicuramente il peso di una battaglia sulla qualità dell'aria diventerebbe diverso. La Corte di Giustizia ha condannato l'Italia e dovremmo pagare probabilmente qualche miliardo di euro di multa per il particolato. C'è una procedura di infrazione aperta sul biossido d'azoto, quindi, come dire, a livello europeo si sta muovendo qualcosa. Vediamo se succede qualcosa anche in Italia. Ci spiace dover passare tramite la porta della giustizia penale, però è una delle possibilità che abbiamo preso in considerazione per cambiare questa situazione.
Va bene, Beppe, grazie mille, e noi ti salutiamo da Congiunzioni.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
Ciao.
Di interruzione per due cisti, posto di blocco municipale via Artom. Mega posto di blocco dei vigili in via Botticelli, direzione Piazza Derna. Rieccoci appunto su Congiunzioni, siamo alla 19ª puntata, la prima puntata del 2021 e il tema di oggi, oltre appunto a voler un po' commentare questo studio rispetto all'inquinamento dell'aria e a quanto influisca questo rispetto al... insomma, a poter contrarre l'infezione. Oggi vorremmo affrontare una tematica abbastanza delicata, ossia la questione dei vaccini per quanto riguarda il Covid. Sicuramente il dibattito sui vaccini è particolarmente complicato e complesso, porta in sé numerose questioni. Vorremmo provare ad affrontarlo intanto da un lato provando a capire tecnicamente per quanto possibile in che cosa consiste questo vaccino, quello che al momento sta venendo somministrato appunto per iniziare questo approfondimento, e dall'altro lato andremo poi ad approfondire tutto l'aspetto che riguarda la produzione del vaccino, tutto quello che riguarda le case farmaceutiche, le lobby farmaceutiche, insomma capire un po' a livello di produzione che cosa implica appunto nella questione del vaccino.
Il vaccino in questione di cui si parla in questo momento più diffusamente, cioè il vaccino della Pfizer-BioNTech, è un vaccino basato su una tecnologia diversa che consiste in un piccolo filamento di RNA messaggero, cioè un messaggio che generalmente le nostre cellule hanno al loro interno per costruire le proteine. Questo messaggio, che è costituito da una piccola sequenza di nucleotidi, come li chiamiamo noi, è in grado di far costruire alla cellula una proteina. Questa proteina è quella che si trova sulla superficie del coronavirus. Quindi non viene costruito all'interno della cellula una volta che questo filamento, quindi il vaccino, entra dentro la cellula il virus. Viene costruito solo un pezzetto piccolissimo della superficie esterna del virus, che è questa proteina. E perché questa proteina? Perché questa è la proteina che serve al virus per attaccarsi alle nostre cellule e poi per entrare all'interno di esse. Se si blocca questa proteina che si trova sulla superficie del virus, noi siamo in grado di impedire al virus di entrare all'interno delle cellule e quindi il virus diventa innocuo. Ora, questa proteina, una volta costruita, viene praticamente posta all'esterno della cellula. E all'esterno della cellula interviene il nostro sistema immunitario, che la riconosce come estranea e quindi costruisce gli anticorpi e prepara il nostro sistema immunitario nell'evenienza in cui questa proteina si ripresenta all'interno del nostro organismo. E quando questo avviene, ovvero quando arriva l'infezione da coronavirus, o meglio quando il coronavirus entra dentro il nostro organismo, il nostro sistema immunitario è già preparato ad eliminarlo, perché attacca praticamente il virus in quanto riconosce la proteina del coronavirus come estranea, e quindi di per sé il virus non è più in grado di infettare le nostre cellule. Ora, la domanda che spesso viene fatta è appunto questa: ma come mai ci è voluto così poco tempo per riuscire a costruire un vaccino completamente diverso? Ma in realtà queste cose non avvengono all'oggi e al domani, come succede quando praticamente uno fa una scoperta, una cosiddetta genialata un po' alla Archimede, no? Che fa Eureka e ha scoperto un modo nuovo per costruire o spiegare le cose. La tecnologia risale a più di 30 anni fa, purtroppo era un settore che ha avuto delle grosse difficoltà di sviluppo, perché questo filamento di RNA è estremamente labile, appena entra nel nostro organismo viene distrutto, o meglio veniva distrutto. Quello che poi si è scoperto con anni e anni di ricerche, che adesso qui sarebbe troppo lungo da spiegare, che in questo pezzetto di RNA poteva essere leggermente modificato senza alterare la sua funzione, che è quella di poter costruire la proteina del virus, ma soprattutto poteva essere incluso in questa piccola particella di grasso dentro il quale il filamento si trova, per poter permettere a questo filamento di poter superare la prima barriera del nostro sistema immunitario. Un altro aspetto determinante perché ci è voluto così poco tempo è che forse pochi sanno che c'è stato un enorme finanziamento da parte dei paesi, di tutti i paesi, dall'Europa agli Stati Uniti e tutti i paesi industrializzati, nel sviluppare questo vaccino. In altre parole, sono stati spesi da parte dei governi più di 15-20 miliardi di dollari, il conto esatto ancora non si sa perché ci sono state anche donazioni private, che hanno aiutato le case farmaceutiche a mettere in piedi questa enorme macchina da guerra per produrre il vaccino e permettere appunto le tecnologie che consentivano appunto poi la diffusione su tutto il pianeta. Uno dei vaccini che è stato scoperto, oltre a quello della Pfizer, che si basa sulla stessa tecnologia, è il Moderna, che è stato sperimentato nell'istituto dove lavora il famoso immunologo Anthony Fauci, che è un istituto statunitense governativo, e quindi in realtà bisogna considerare che c'è stato uno sforzo immane per finanziare e sviluppare questi vaccini, la cui tecnologia era già presente. Tenete presente che però la tecnologia è diventata matura soltanto negli ultimi anni. Nella sfortuna siamo stati, con la scoperta di questi vaccini, fortunati, perché 5 anni fa questa tecnologia non poteva essere messa a punto.
Quello che abbiamo ascoltato è un audio che ci ha inviato un medico torinese che si occupa, insomma, di fare tutto questo lavoro anche di divulgazione rispetto a quelle che sono, insomma, delle conoscenze tecniche, scientifiche a cui, insomma, non è semplice accedere molto spesso. E niente, l'idea era appunto quella un po' di fare il quadro della situazione al momento, quindi di come è stato scoperto, diciamo, questo vaccino, di come funziona effettivamente, per quanto ovviamente, come abbiamo anche detto numerose volte, chiaramente quello che riguarda, diciamo, tutta la sfera scientifica e tecnica sicuramente non è scevra da tutta una serie di contraddizioni politiche, e quindi, insomma, è ovvio che c'è tutto un piano che è puramente tecnico, ma non per questo significa che appunto non abbia delle implicazioni e che non debba essere, insomma, guardato con un punto di vista critico. E prima di passare alla prossima diretta, mandiamo un pezzo e poi ci risentiamo su Congiunzioni.
È pau, è pedra, è o fim do caminho, è o resto di tocco, è un pouco sozinho, è un caco di vida. vento.
Balbancear.
É um mistério profundo.
É o queira ou não queira.
É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um breu.
É uma ponta,
é um ponto.
É um pino,
pingando.
É uma cor,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
a promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março,
fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho, peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
corte,
aço,
sol.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, bá,
pá,
pá, de barziza,
zá,
zá, ziza.
Bentornate e bentornati su Congiunzioni, programma su Salute e la Cura. Dovremmo essere in diretta con Angelo Barbato, epidemiologo e psichiatra, per parlare un po' dell'industria farmaceutica. Mi sente? Angelo?
Sì, sono io.
Sì, buongiorno. Sì, adesso la sentiamo. Buongiorno.
Sì, ciao.
Ciao. Allora, senta, niente, da inizio mese che noi abbiamo questi vaccini di questa multinazionale americana Pfizer. Pfizer, sì. E niente, insomma, c'è stato... diciamo c'è molto, molto clamore mediatico in tutti i sensi su questo ingresso dei vaccini, appunto, dopo invece un anno di clamore mediatico sulla tenacia del coronavirus. Niente, volevamo un po' chiederle, cioè cercando di fare insomma un discorso che colga degli aspetti oggettivi del problema, qual è l'iter di commercializzazione di questi farmaci e quali sono anche i rapporti di forza che quindi generalmente si instaurano tra aziende private che li producono e gli enti di diritto pubblico che invece hanno ruolo di approvarli.
Certo. Va bene, intanto grazie per l'invito. Io mi occupo da parecchio tempo dei problemi dei farmaci, dell'industria farmaceutica, eccetera, eccetera,
dei rischi e dei benefici dei farmaci variare. Allora, il problema che noi dobbiamo capire è questo, che lo sviluppo di un farmaco in generale, cioè non il vaccino, ma qualunque tipo di farmaco, prevede alcune fasi, diciamo così, no? E prevede degli investimenti perché ciò si realizzi. Diciamo che, per esempio, per il vaccino, normalmente le fasi di sviluppo, cioè da quando c'è l'idea, da quando qualcuno ha l'idea di fare degli studi che possano servire a fare, a dire quali sono le ipotesi per sviluppare un vaccino, a quando un vaccino viene effettivamente reso disponibile sul mercato, passano anni di solito, molti anni anche. Anche 10 anni possono passare, perché si deve partire da ricerche di laboratorio, che solitamente sono ricerche svolte da università o da istituti di ricerca, di solito pubblici, ma non necessariamente, ma di solito pubblici, quindi che hanno finanziamenti pubblici, su quali sono gli antigeni che, naturali o sintetici, che potrebbero intervenire per prevenire una malattia infettiva. Poi si fanno culture di tessuti, cellulari, animali, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una fase in cui si valutano delle ipotesi, e ancora non si sa se queste ipotesi produrranno qualcosa. Molti potenziali vaccini non la superano mai questa fase, quindi viene abbandonata. A quel punto, quelli che la superano, cioè in cui l'ipotesi è credibile, però guardate che la credibilità di un'ipotesi in laboratorio, in teoria, non è mai necessariamente trasferibile alla pratica. Poi si passa a degli studi clinici con delle persone, volontarie ovviamente, piccoli gruppi di volontari sani, decine, non più di alcune decine, che accettano di prendere questa sostanza che viene proposta, e questi studi sempre riguardano dati di laboratorio, cioè determinano il tipo e l'entità della risposta immunitaria. Si fa una verifica delle loro condizioni, di quello che succede, e questa si chiama fase 1. Poi si passa alla fase 2. Fase 2 bisogna avere molti casi, molti di più, e si guarda in generale la sicurezza nella fase 2, cioè se ci sono problemi di sicurezza. E se ci sono, capacità di indurre in laboratorio, sempre su campioni che vengono analizzati, di produrre l'immunità. E poi si passa agli studi di fase 3, che sono l'ultima fase. Gli studi di fase 3, che cosa succede negli studi di fase 3? Gli studi di fase 3 sono studi a doppio cieco, cioè in cui si confronta, coinvolgono migliaia di persone, che ovviamente devono essere volontarie, devono consentire. Perché? Perché per vedere se c'è un'efficacia nella pratica ci vogliono migliaia di persone. Tenete presente che un vaccino nella realtà si somministrerà a milioni di persone. Quindi per capire che cosa succede ci vogliono molte migliaia di persone nella fase 3. Fase 3 si fa a doppio cieco, cioè c'è un gruppo di persone che hanno certe caratteristiche di rischio per cui il vaccino potrebbe essere utile, che non hanno la malattia che dovrebbe essere prevenuta dal vaccino, prendono il vaccino a caso, casualmente, un'altra metà casualmente prende un placebo, cioè un vaccino finto. E cosa succede? Poi nel tempo si vede se quelli che hanno preso il vaccino vero hanno un rischio minore di contrarre la malattia rispetto a quelli che hanno preso il placebo, che è un vaccino finto, e se ci sono effetti avversi. Se la fase 3 è positiva, cioè se ci sono queste differenze, allora la fase 3 necessariamente viene svolta da chi ha interesse a che il vaccino venga approvato e commercializzato. Quasi sempre, almeno nel nostro contesto, un'azienda farmaceutica. Perché? Perché la fase 3 richiede grandi risorse, richiede grandi infrastrutture, e quindi di solito è un'azienda che dice: io voglio vendere questo vaccino, quindi per venderlo devo dimostrare che serve, e se serve poi percorro l'iter per l'approvazione. In genere sono aziende, non sempre. Per esempio a Cuba il vaccino viene prodotto, che ora Cuba, i cubani hanno prodotto, non viene prodotto da un'azienda privata, ma da un'azienda pubblica che appartiene allo Stato cubano.
Sì, sì, abbiamo
visto. In
Cina
è la stessa cosa. In Russia è un misto, perché c'è un fondo, in realtà è una, diciamo, una società mista pubblico-privato lì. Perché c'è un fondo di finanziamento di sviluppo che riceve finanziamenti pubblici, ma è un fondo privato sostanzialmente.
Noi invece lo compriamo.
Cosa succede? Che chi ha i dati, chi ha portato avanti la fase 3, in genere la fase 2 e la fase 3, raccoglie i dati, cioè deve passare un po' di tempo per raccogliere i dati, e fa la richiesta di autorizzazione alla distribuzione, perché nessun farmaco può essere venduto se non è autorizzato. Chi la produce questa autorizzazione? Dipende. In Europa c'è un'agenzia europea che si chiama European Medicine Agency, che per tutta l'Unione Europea svolge questo compito. Negli Stati Uniti c'è l'FDA, la Food and Drug Administration, che svolge questo compito per gli Stati Uniti. Altri grandi paesi hanno la stessa agenzia, la Gran Bretagna ne ha uno, non so, il Brasile ne ha uno, la Cina ne ha un'altra, la Russia ne ha un'altra. I paesi più piccoli non hanno queste agenzie che approvano, e allora si fidano dell'approvazione che viene emessa da un'altra agenzia. Le più importanti sono quella europea e quella degli Stati Uniti. Infatti in genere le aziende in queste due agenzie la presentano sempre. Tutto questo, passano gli anni, e in ogni fase ci sono potenziali vaccini che superano la fase e altri che non la superano, perché non sono efficaci o perché hanno effetti collaterali, effetti avversi. Alla fine arriva l'autorizzazione per il vaccino del Covid. Che cosa è successo? È successo che per il vaccino del Covid sono state accelerate di molto queste varie fasi. Cioè, questo cosa ha richiesto? Ha richiesto dei finanziamenti. Cioè, ci sono stati dei finanziamenti pubblici di solito, no? E delle, diciamo così, anticipazioni di acquisto che molti governi hanno fatto per finanziare lo sviluppo di questi vaccini, e sono state anche usate delle procedure da parte delle agenzie di approvazione per sveltire questi tempi, che comporta anche dei rischi, ovviamente, intendiamo. Cioè, e sono stati fatti dei contratti di acquisto preliminari, cioè per esempio il governo inglese ha comprato 250 milioni di dosi da varie industrie, li ha pagati prima ottenendo degli sconti, praticamente ha preso un impegno, ha detto: io mi compro 250 milioni di dosi, così un po' a scatola chiusa. È chiaro che ci sono delle clausole, ma è come se, non so, la Fiat dicesse: io ho in produzione una nuova autovettura, compratevela in anticipo, magari vi faccio pagare di meno e poi la vettura arriverà. È chiaro che chi fa questo corre il rischio che il vaccino poi non venga approvato, anche se in genere ci sono delle clausole di salvaguardia. Però la cosa importante da dire è questa, quello che la gente deve capire, che questa procedura, che di solito è una procedura lenta, è stata molto accelerata, grazie anche a delle facilitazioni che i governi hanno dato per l'approvazione. È stata molto facilitata, per esempio sono state accettate che venissero approvati i vaccini come quello che noi abbiamo in Italia attraverso una procedura di emergenza, cioè prima che la fase 3 avesse dato i dati completi, sulla base di della condizione che si raccoglieranno comunque i dati nel corso della somministrazione. Questo da un lato, dall'altro lato sono stati messi molti soldi su questo, ma tanti soldi.
Quindi insomma i termini di, cioè, di velocizzazione di questa procedura poi hanno dei riscontri, cioè anzi glielo chiedo, hanno dei riscontri sia dal punto di vista della qualità dei farmaci che vengono somministrati e dal punto di vista del costo che hanno questi farmaci, quindi anche di quanto vanno pagate queste aziende farmaceutiche e se sì, come mi pare di capire, quanto diciamo sono trasparenti le procedure di contrattazione tra gli stati e le case farmaceutiche o diciamo di sono di dominio di chi?
Pronto?
No.
Non ho sentito bene l'ultima frase. Sono di dominio?
Di chi?
Allora, dunque, tutti i dati riguardanti tutte queste fasi dello studio sono pubblici, nel senso che vengono resi pubblici quando viene presentata la richiesta di approvazione. La richiesta di approvazione viene presentata a queste agenzie che dicevo, con un grosso dossier in cui vengono pubblicati i dati e vengono depositati e quindi sono potenzialmente accessibili, ovviamente accessibili a chi è in grado di controllarli e verificarli.
Certo.
Questa pubblicità dei dati non sempre è però volta in assoluta trasparenza, non sempre. Infatti c'è un problema, per le agenzie che svolgono questo compito è stato detto che le agenzie devono impegnarsi di più nel garantire la trasparenza. Alcuni vaccini sono stati messi in commercio senza che i dati siano stati resi pubblici. Noi non abbiamo i dati del vaccino russo, per esempio, né certo. Di quello cinese. E i dati che sono stati pubblicati a volte sono dati che sono in qualche misura dati preliminari, non sono dati completi. Ecco, quindi questo è il primo problema, è quello se questa accelerazione ha compromesso la trasparenza di tutte queste fasi che sono molto complesse. Tenete presente che se si va sull'Organizzazione Mondiale di Sanità ha un sito dove pubblica tutti l'elenco dei vaccini in studio con tutte le informazioni disponibili. Io sono andato a controllare quando ho scritto un articolo sui vaccini questo sito. E questo sito riportava informazioni di 42 vaccini diversi in corso di studio. 42, al momento attuale sono pochi quelli che sono stati approvati. Quindi un numero enorme. Perché un numero enorme? Perché si sono stati dati molti soldi per fare queste ricerche. E perché i governi si sono dati da fare per accelerarle. E i governi l'hanno fatto questo anche per motivi, come dire, di prestigio.
È una cosa anche governo, tra di loro.
Certo, per esempio l'amministrazione Trump ha lanciato un'operazione che si chiama Operation Warp Speed, in cui ha, diciamo così, garantito ad un gruppo di aziende l'acquisto preventivo e cioè parliamo di aziende importanti, la Merck, la Johnson & Johnson, la GlaxoSmithKline, l'AstraZeneca, ha detto alle aziende: noi vi diamo dei soldi, vi diamo dei finanziamenti e vi faremo in modo che la sua distribuzione sarà data sulla base di evidenze che non sono necessariamente complete. Però voi ci garantite l'acquisto dei farmaci, che ci garantite che li date a noi.
Certo.
questa è un'operazione che ha fatto il governo Trump.
Presa a scatola chiusa.
Sì, più o meno. Il governo Trump, infatti, che cosa è successo? È successo che c'è stato uno scontro tra il governo e l'agenzia che deve fare l'approvazione, cioè la Food and Drug Administration, che il governo Trump ha minacciato di licenziare il direttore della Food and Drug Administration, che è un ente indipendente, anche se collegato ovviamente, finanziato dal governo, e ha minacciato di licenziamento se non approvava questa operazione. Quindi ci sono stati tutta una serie di problemi, una serie di discussioni, e anche il governo italiano ha comprato in anticipo dei vaccini. E quindi poi c'è da dire una cosa, e questo chiudo qui perché sto parlando troppo, poi mi faccio delle domande. Il problema qual è? Dice, ma perché le aziende ci guadagnano? Vabbè, certo che ci guadagnano, però non lo farebbero. Però qual è il guadagno più grosso? Il guadagno più grosso non è il costo del vaccino, che è basso, i vaccini costano poco. Il vantaggio è il brevetto.
Certo.
Io faccio un contratto in anticipo col governo italiano, per esempio, e garantisco 5 milioni di dosi di vaccino a prezzi bassi. Però mi riservo il brevetto del vaccino. Cioè significa che in futuro, perché il vaccino non è che sarà usato solo ora, sarà usato anche in futuro, mi riservo di avere lo brevetto, cioè nessun altro lo può produrre. E quindi io avrò il brevetto, e il brevetto mi consentirà di fissare un prezzo che è quello che decido sostanzialmente io quando si entrerà nella fase di vendita normale. Questo è il grande vantaggio. Ora, sul brevetto c'è in corso una battaglia politica e di opinione sul brevetto dei farmaci, perché negli ultimi anni si è verificato che il brevetto che le aziende ottengono quando sviluppano un farmaco fa sì che i costi di alcuni farmaci vengono messi sul mercato a costi insostenibili.
A proposito di questo, quindi possiamo anche dire che il costo di questi brevetti è direttamente proporzionale all'essenzialità di quei farmaci in termini di salvaguardia delle vite umane? Cioè,
non è proprio così, alcuni farmaci dipende, voglio dire. Anzi, diciamo che di solito ultimamente le aziende sono concentrate dal punto di vista delle ricerche che producono più vantaggi in termini di brevetti a farmaci di nicchia, a farmaci che sono molto, molto costosi, ma che vengono venduti a gruppi ristretti di persone, perché riguardano per esempio malattie molto rare. I farmaci molto diffusi, i vaccini per esempio, il profitto del vaccino deriva dal fatto che viene dato a milioni di persone.
Sì, quantitativamente, certo.
Però quello che noi dobbiamo capire è che quello che è successo col vaccino del Covid ci dà anche una lezione. E qual è la lezione? Indubbiamente dal punto di vista scientifico la produzione del vaccino del Covid è un grande successo, perché sono stati prodotti dei vaccini che, anche se non abbiamo dei dati completi, tuttavia sappiamo che hanno dei dati comunque di efficacia, e prima, 2 anni fa non c'erano, ora ci sono. Questo è un grande successo, ma questo ci dimostra una cosa, che la ricerca scientifica funziona quando ci sono dei finanziamenti. Facciamo un esempio, è stato notato da molte organizzazioni che fanno cooperazione internazionale che dei farmaci che riguardano malattie estremamente diffuse ed estremamente gravi, nessuno li studia e nessuno li produce. I farmaci per la malaria, nessuno per ora sviluppa farmaci per la malaria, che è la malattia che produce più morti al mondo. Perché? Perché la malaria colpisce popolazioni che vivono in paesi che non avrebbero comunque i soldi per pagare.
Certo.
E nessuno li finanzia, e quindi le aziende farmaceutiche non fanno ricerca sulla malaria. La malaria noi è 50 anni che aspettiamo dei farmaci. ma questo dato del vaccino ci dovrebbe servire a dire: i finanziamenti che sono finanziamenti pubblici alle aziende, perché nella fase iniziale i finanziamenti sono pubblici e sono finanziamenti che a volte vengono dati anche sulla base, i finanziamenti alla ricerca scientifica vengono dati sulla base del rischio. Il farmaco della Pfizer lo vende la Pfizer, ma non l'ha prodotto la Pfizer, l'ha prodotto, l'ha inventato, diciamo così per capirci, una piccola società tedesca che si chiama BioNTech, che ha condotto la ricerca di base, una società piccolissima, una specie di start-up, e per fare questo ha avuto 100 milioni dalla Banca Europea di Investimenti e 375 milioni dal governo tedesco. Loro hanno fatto la prima fase della ricerca, però siccome poi non hanno l'infrastruttura per fare le fasi successive, la Pfizer se li è comprati e ha proceduto. Cioè la Pfizer, le aziende farmaceutiche cosa fanno? Guardano in giro che cosa viene fuori dalla ricerca, in genere fatta da piccole società che ricevono finanziamenti pubblici oppure che sono collegati alle università e agli istituti di ricerca. Se c'è qualcosa di interessante, comprano.
Sì, è un meccanismo monopolistico.
Certo, oppure comprano addirittura l'industria, la piccola industria. La Pfizer se l'è comprata. Infatti alcuni economisti e alcuni farmacologi hanno detto che il brevetto, la vendita del brevetto è una cosa profondamente ingiusta, perché il brevetto viene dato a chi vende il farmaco, ma i soldi per finanziare la ricerca, quelli sono soldi pubblici.
Certo.
Oppure alternativamente è stato proposto: facciamo un'agenzia pubblica, un'azienda pubblica per produrre i farmaci, come a Cuba. Cuba è un paese che investe tantissimo sui farmaci. Tutti i farmaci che vengono venduti in America Latina vengono venduti dalle multinazionali americane, perché Cuba ha un'industria tecnologica nazionale, per esempio, no?
Senta Angelo, le leggo un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che dice: in Italia non si sta minimamente approfondendo il fatto che tutti e tre i vaccini basati su mRNA sono tecnicamente più simili a terapie geniche che ai classici vaccini prodotti da aziende che da decenni lavorano sui vaccini tumorali e similia. Molti invitano alla precauzione rispetto agli effetti a lungo termine. E poi consiglio un articolo su South China Morning Post a questo riguardo. Lei che cosa dice?
È vero che sono dei meccanismi di tipo innovativo. Innanzitutto il South China Morning Post è un giornale, non è una rivista scientifica. È come dire, questo l'ha pubblicato la Repubblica o Libero, quindi non è una fonte autorevole in questo campo, è un quotidiano cinese. Allora, no, il problema sta in questi termini. È chiaro, è un meccanismo innovativo, è un meccanismo che prevede, ora io non posso entrare in dettagli troppo complessi, diciamo che non è, innanzitutto non ci sono vaccini antitumorali, perché il tumore non è una malattia infettiva, quindi non ci sono, ma i vaccini ci sono per le malattie infettive. È vera una cosa, ma è vera in generale. Senza, non fa grossa differenza tra la tipologia del vaccino che viene sviluppato. È vero che noi sappiamo non sappiamo quasi niente degli, non sappiamo innanzitutto sull'effetto di prevenzione della malattia a lungo termine. Questo non lo sappiamo. Se non sappiamo, sappiamo che c'è una certa prevenzione del rischio di contrarre la malattia, che c'è ed è abbastanza rilevante, ma è a breve termine.
A lungo termine che cosa intendiamo per dire?
Beh, voglio dire, chi ha fatto la vaccinazione antipoliomielitica non avrà mai la poliomielite nel corso della sua vita.
Ok, quindi intendiamo il corso di una vita, comunque anni e anni.
Chi fa la vaccinazione del Covid, al momento attuale quello che noi sappiamo è che ridurrà il rischio di contrarre il Covid, diciamo 6 mesi, 9 mesi, un anno. Questo è quello che noi sappiamo, perché non c'è stato il tempo di vederlo. Chiaro, quindi questa è la prima cosa, questo riguarda sia i farmaci, i vaccini sviluppati con l'RNA, sia quelli sviluppati nel modo tradizionale con i virus uccisi. sto parlando in maniera semplicistica. Quindi noi in realtà questo non lo sappiamo. Poi gli effetti avversi a breve termine li sappiamo e sono relativamente minori, però anche lì non sappiamo quello che succederà nel lungo periodo. Ma non lo sappiamo perché non lo potremmo comunque sapere, perché non c'è stato il tempo di verificarlo. Tanto è vero che io vorrei ricordare che la l'EMA, l'Agenzia Europea sui Farmaci, ha dato una autorizzazione provvisoria alla Pfizer e anche a Moderna, cioè ha dato un'autorizzazione provvisoria per la situazione di emergenza, con l'obbligo di rivedere la situazione tra un anno. E
sì,
con l'obbligo che venga fatta un lavoro di farmacovigilanza per un anno, cioè potrebbe essere anche ritirata poi l'approvazione. Per il momento quello che sappiamo è questo. Un'altra cosa importante, quindi io non credo che il rischio sia sul problema genetico, perché lì si parla di RNA, quindi il RNA è un trasportatore, però il problema è che noi, per il modo con cui questo sviluppo dei vaccini è stato fatto, noi non siamo sicuri, ma non siamo sicuri perché non potremmo esserlo, anche se l'avesse fatto il Padre Eterno il vaccino, non perché l'ha fatto la Pfizer, perché non c'è stato il tempo di verificarlo. Non lo sappiamo, non sappiamo quanto dura l'immunità. E poi c'è un'altra cosa che noi non sappiamo, e questo la gente lo deve sapere. Quello che noi sappiamo è che il vaccino riduce il rischio di contrarre la malattia, soprattutto le forme più gravi. Riduce questo rischio, non lo annulla completamente, ma lo riduce. Non abbiamo dati e quindi noi non sappiamo se il vaccino riduce la trasmissione della malattia. Non so se è chiaro.
Sì,
quello
sì,
che
sì. Certo,
chiaro.
Quindi forse ci potrebbero essere, diciamo, delle persone che non sviluppano il virus, ma comunque sono portatori.
Cioè il vaccino non elimina il virus, per quello che noi sappiamo, non lo elimina il virus, elimina la malattia. Cioè io ho il virus ma non mi ammalo più.
Sì.
Però io sono un potenziale trasmettitore.
Certo.
Ora, questo succede anche per altri vaccini, intendiamoci, non è una cosa come dire, che noi non sappiamo, però lo sappiamo. Ecco qual è il punto. Quindi, quello che noi sappiamo è che chi si vaccina ha un rischio più basso di chi non si vaccina di ammalarsi, e soprattutto di ammalarsi di forma grave. Questo ha la sua importanza, che significa che ci possono essere meno ricoveri, meno persone che si ammalano, meno persone che muoiono, giusto?
Meno pressione sugli ospedali.
Ma il virus continua a circolare. E poi gli effetti a lungo termine, gli effetti avversi che tutti i farmaci e tutti i vaccini hanno, in misura maggiore o minore, noi a lungo termine non lo sappiamo. C'è stato un caso, per esempio, in Perù, di una sindrome, una malattia molto rara, una sindrome neurologica, la di Guillain-Barré, che si è sviluppata connessa, non si sa se è causata, perché in effetti di causalità è difficile verificarli, con la somministrazione di nuovi vaccini per sperimentazione. Ora, voi dovete capire una cosa. Io posso aver fatto una sperimentazione su 40.000 persone, ma se il vaccino devono prendere 50 milioni di persone, anche un piccolo problema che non si vedrà in 40.000 persone, io lo posso vedere quando il vaccino lo prendono 50 milioni di persone. Quindi è importante che anche in Italia venga fatta un'operazione molto attenta di farmacovigilanza.
Ci sarebbero tante cose che ci piacerebbe approfondire, ma comunque purtroppo adesso stiamo andando verso la chiusura, quindi io la ringrazio molto e insomma grazie per aver preso parte al programma.
Grazie a voi, io consiglio sempre di avere un approccio critico, vuol dire di seguire criticamente quello che succede, leggere certo. Attentamente la letteratura scientifica e leggerla in maniera critica, non così, va bene? Che non è sempre facile, però insomma ci sono molti gruppi, associazioni indipendenti che trattano questi problemi. Poi un'ultima cosa, datemi mezzo minuto per dire,
sì.
C'è una iniziativa che è stata lanciata per sui vaccini, che riguarda la fornitura di vaccini in condizioni ovviamente di sicurezza, di verifica dell'uso, a paesi che non hanno le risorse economiche per acquistarlo sul mercato. E quindi è stato chiesto, c'è una petizione inviata al Parlamento europeo e all'Organizzazione Mondiale del Commercio che chiede di togliere il brevetto ai vaccini e di darli a prezzi calmierati e ridotti a paesi che non se lo possono permettere, perché intendiamoci, noi possiamo essere molto contenti se il governo italiano compra 100 milioni di vaccini, però ricordiamoci che se tutti i paesi ricchi se li accaparrano, per tutti i paesi africani, molti paesi anche dell'Asia, dell'America Latina, non se li dovranno comprare. Quindi c'è un problema di solidarietà internazionale.
Sì, e di meccanismi di inclusione, esclusione.
Chiaro, ovviamente, no?
Grazie Angelo, allora...
Grazie a te, ti saluto, ciao.
Va bene, ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Ciao, ciao. Niente, abbiamo sentito Angelo Barbato e noi insomma continueremo a fare una divulgazione critica su queste questioni. Adesso mandiamo un pezzo di musica e poi sempre sul tema continueremo a farci ancora due parole prima di chiudere la trasmissione.
Sul de los arenales regada en sangre del bravo Saigüente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Se oye del viento la serenata.
allora siccome ce l'hanno chiesto, la persona che avete sentito, di cui avete sentito adesso la diretta, si chiamava Angelo Barbato, epidemiologo e psichiatra. Comunque, insomma, poi caricheremo il podcast, quindi si potrà riascoltare la diretta. E insomma, noi qui da Congiunzioni abbiamo deciso di affrontare questa questione, che sappiamo essere una questione molto divisiva, senza diciamo promulgare una linea che fosse più pro-vax o no-vax, ma cercando di porci degli interrogativi che comunque in tantissimi e tantissimi adesso ci stiamo ponendo. Quindi, come ha fatto un vaccino a uscire fuori così quasi dal nulla, qual è il livello di affidabilità, che tipo di esclusioni creerà a livello geopolitico anche il fatto di avere una quantità, a livello geopolitico anche a livello cittadino ovviamente, di avere una quantità di persone che potranno avere accesso al vaccino e altre invece che no. E poi anche ovviamente una questione più di tipo, come dire, una questione, se vogliamo, anche cioè, di tipo di politico, ovvero il fatto, ma come mai dopo un anno in cui c'è stato appunto la nostra società, diciamo, è cambiata radicalmente, ha approfondito delle contraddizioni esistenti enormi. Questa cosa del Covid è stata una trasformazione di tipo epocale, e si dice che ce ne dovremmo aspettare ancora tante. Ora si fa affidamento soltanto a questo vaccino come se fosse una sorta di messia sceso in terra, secolarizzato, oltretutto venduto ci da case farmaceutiche che ovviamente hanno i loro interessi. Quindi insomma tutte queste sono delle questioni che ci interessano, ci riguardano in prima persona, quindi invitiamo anche insomma i nostri ascoltatori e ascoltatrici a porci non so delle domande, insomma tenere aperto il dibattito su questa questione. E a tal proposito vi proponiamo anche degli estratti da un articolo di Giovanni Iozzoli su Carmilla.
Sì, ne leggiamo alcuni passaggi appunto per problematizzare un po' questa questione. Qua non si tratta di essere pro o contro i vaccini, qui si tratta di capire se è ancora praticabile il diritto al dubbio, che è il cardine di ogni progresso scientifico e in ultima analisi della storia moderna dell'Occidente. La pseudoscienza da regime che blandisce, promette, minaccia, riproduce piuttosto una logica essenzialmente religiosa, è necessario riporre fede nel vaccino e nei suoi sacerdoti, punto, il resto è eresia o apostasia. Questo è un campo che precede ogni dibattito vaccini sì, vaccini no. Qui ci collochiamo un passo prima sul terreno della crisi ideologica e politica dell'Occidente, quell'ordito di suggestioni e prassi che assegnano il primato all'individuo, alle sue libertà, e che hanno consentito al nord euro-anglosassone di esibire da sempre una fasulla superiorità morale rispetto al resto del mondo illiberale, spesso fornendo alibi alle proprie protervie militari ed economiche. Oggi l'Occidente della libertà è il campo in cui il controllo sociale, l'uso massiccio del carcere e dell'invadenza della magistratura, le terribili tecnologie dell'intercettazione, del pedinamento elettronico, l'interventismo amministrativo nei conflitti di classe, divieti antisciopero, i DASPO sociali e oggi il nuovo decisionismo anticontagio stanno diffondendosi come metastasi. E sono pratiche speculari a quelle dei deprecati regimi autoritari che i liberali hanno sempre bollato come intollerabili e sulla cui opposizione hanno costruito l'idea e la suggestione del mondo libero. Ecco, concludiamo questa puntata di oggi, appunto, riprendendoci un po' quello che viene chiamato appunto il diritto al dubbio. Speriamo di avere possibilità di confrontarci e di continuare a approfondire questa questione e altre ad essa legate. Vi mandiamo un pezzo e vi salutiamo al prossimo giovedì.